Social Club.
La Juve vista dai social network e dai club bianconeri.
Buongiorno, buon lunedì 31 luglio, buongiorno a Fabio in regia, buongiorno a tutti voi cari amici ascoltatori e spero abbiate passato un buon weekend. Sentivo prima un messaggio vocale dove era già molto arrabbiato, il nostro ascoltatore era già molto arrabbiato per la situazione a Rovella, iniziamo con gli infortuni. Ragazzi, io non voglio assolutamente cercare di placare la vostra arrabbiatura, anzi, se questo è il vostro pensiero ci mancherebbe altro, però fa parte del gioco, ripeto, sono situazioni che capitano durante una preparazione atletica, è normalità. Se avete visto ieri le immagini dell'ultimo allenamento, no, a Los Angeles della Juventus, comunque stanno alzando di parecchio i carichi. E quindi è normale che possa avere, no, qualche piccolo acciacco, considerato che è anche uno di quei giocatori che ha avuto una delle stagioni più lunghe, perché ha avuto anche l'europeo Under 21, ha avuto anche delle problematiche muscolari importanti nel corso della sua carriera, lo scorso anno comunque anche col Monza un paio di volte si è fermato. Non bisogna, secondo me, prendere un infortunio come iniziamo di nuovo, viverlo così, ma bisogna accettare e adesso vedere, no, un giorno dopo giorno cosa succede nel corso della preparazione atletica. Però insomma non credo che i tifosi del Milan, dopo due amichevoli, due infortunati, abbiano, no, subito gridato allo scandalo, perché anche il Milan ha avuto tanti infortuni nel corso di questi anni, quindi credo che sia normalità ed è giusto prenderla, no, con un pochettino di filosofia nel corso di questi giorni qua, soprattutto perché sono comunque infortuni di poco conto, anche quello di Rovella è un infortunio di poco conto. Ma facciamo un po' un recap di quello che è successo nel corso di questo weekend. Dolorosissimo per quanto mi riguarda il quasi accordo tra l'Inter e l'Udinese per Samardžić, uno dei giocatori che più mi piace. Sono estremamente convinto che Samardžić sia uno di quei calciatori che tra uno o due anni varrà il triplo. Con quel piede lì può fare qualsiasi cosa, che dopo sta apparecchiare anche la tavola con quel piede mancino. E infatti parlavo con un noto collega che tutti voi conoscete bene, insomma parlavo ieri pomeriggio, Romeo Agresti, e lui mi diceva: però noi sottovalutiamo anche Frattesi, no? E Frattesi non lo sottovaluto minimamente, trovo che sia un ottimo acquisto, però Frattesi è un giocatore che si esalta in una squadra che funziona. Samardžić secondo me è il classico che fa esaltare proprio tutti gli altri, perché ha un mancino e a quel livello lì, quindi a un livello più alto rispetto all'Udinese, credo che possa essere veramente un colpo straordinario. Avrei tanto voluto che arrivasse alla Juventus e non che insomma sia così vicino a vestire la maglia nerazzurra, che secondo me con lui fa un grande affare, con lui si toglie anche da tutti questi nomi in attacco. Secondo me, ecco, può avanzare Samardžić, ci può mettere un paio di pedine, magari prendere un attaccante un pochettino più esperto, spendere meno e quei soldi li ha già investiti in Samardžić. Ecco, credo che sia questa l'idea e penso abbia fatto veramente un grandissimo affare. Poi c'è di pochissimi minuti fa, c'è Dembélé che può magari iniziare, no, a far cambiare un po' il corso di questo giro di attaccanti, perché Dembélé può accettare, anzi ha accettato la proposta del Paris Saint-Germain, che ha attivato la clausola, quindi potrebbe andare, anzi molto probabilmente andrà al Paris Saint-Germain. E poi c'è oggi una giornata chiave per quanto riguarda il Kane, che potrebbe andare al Bayern Monaco. C'è Giuntoli che dovrebbe partire, insomma dovrebbe essere già a Londra per iniziare, no, il mercato dell'uscita della Juventus ed eventualmente anche qualche acquisto. Il nome ieri è quello di Romelu Lukaku, che comunque ha fatto in quel video lì, ha parlato in generale, è un tifoso. Però ragazzi, io sono sempre dell'idea che ai tifosi non si danno le notizie di mercato, nel senso si possono dare qualche appiglio a cui magari vedere dei segnali, delle situazioni, però non è che credo al 100% a tutte le parole che dicono, anche perché insomma c'è un po' di riservatezza per aiutare, no, proprio l'andata in porto delle trattative, ma ne parliamo con chi è un esperto di calciomercato, Mirko Di Natale di tuttojuve.com. Ciao Mirko.
Ciao Camillo, ciao, un saluto a tutti voi.
Allora Mirko, secondo te, stavo parlando dell'episodio di Lukaku, insomma, Lukaku ha fatto l'insider di mercato con i tifosi o un po' bleffato, come dice il Corriere dello Sport oggi?
Ma io penso che abbia raccontato la realtà dei fatti ad oggi è che comunque la Juventus non ha ancora trovato un accordo col Chelsea e soprattutto non ha ancora ceduto un attaccante per far entrare lui, di conseguenza ad oggi lui deve rispondere così, quindi insider o non insider. Poi tra l'altro c'è stata, l'avrai letta sicuramente anche tu, è uscito oggi il Corriere dello Sport, ieri l'abbiamo riportata anche noi, qualcuno sui social ha scritto ma è un video fake, è falso. Quello che invece l'ha condiviso col web dice no, è successo pochi attimi fa vicino a un parco ad Anderlecht. Insomma, c'è sempre molto mistero legato a questa situazione. L'unica cosa che possiamo fare è quella di attendere, perché la Juventus in queste ore gestirà quelle che sono le cessioni. Ti posso dire, confermare, che Cristiano Giuntoli in Europa. Non so se è già arrivato a Londra o meno, ma è in Europa in questo momento e quindi di conseguenza io penso che uno snodo importante sarà questa settimana appunto per il mercato dell'uscita della Juventus.
Sì, anche perché Mirko, le altre stanno andando abbastanza forte dal punto di vista dell'organizzazione, dal punto di vista della rosa di per sé, perché se Samardžić dovesse andare all'Inter nel corso di questa settimana, l'Inter comunque al netto del portiere, prima o poi credo lo comprerà il portiere, è abbastanza completa. Al Milan con 8 acquisti diciamo che manca solo l'alternativa Theo ed è abbastanza completa. Al Napoli non penso abbia bisogno di tanto se non di un acquisto difensore centrale, ma per il resto credo che non debba fare grossi cambiamenti. Ecco, è vero che tu non avrai le coppe, oggi Bremer ne parla nell'intervista, no, che ha fatto ai colleghi che sono in America, però quello che voglio dirti io, noi siamo molto indietro a livello di struttura e a livello anche di mercato rispetto alle altre. Siamo anche quelli più in difficoltà perché veniamo dall'esclusione dell'Europa, da non poter giocare la Champions League, dalle penalità, questo comporta sicuramente anche meno forza economica su tutto il Milan, diciamo che sta comprando grazie ai soldi di Tonali, ma anche grazie ai soldi della Champions League, a cui non si era qualificata, perché va detto, perché in ordine di classifica sarebbe arrivata quinta. Perciò Mirko, questa deve essere la settimana del mercato in uscita, deve essere la settimana in cui la Juventus batte un colpo, pensi che possa essere ancora qualcosa di interlocutorio per quanto riguarda il mercato in entrata?
Ma guarda, io mi soffermo un attimo sulle tue parole, io la leggo anche in un altro modo, perché sai che poi le cose nel calcio sono sempre belle perché si possono leggere in tanti modi. Io ti leggo anche in questo momento, comunque la Juventus è vero che ha fatto un solo acquisto, Timothy Weah, ed è vero che Adrien Rabiot e più Adrien Rabiot che Arkadiusz Milik li possiamo considerare come dei nuovi arrivi, dato che Rabiot era scaduto il contratto e Milik è stato poi riscattato. Però in queste settimane la Juventus sta comunque lavorando con dei giocatori nuovi, mi riferisco a Cambiaso, mi riferisco a Rovella, mi riferisco a quei giocatori che erano in prestito, che sono tornati, poi bisognerà capire anche loro se rimarranno o meno. Però questi ad oggi sono considerati dei nuovi arrivi, sono considerati degli acquisti. Se tu ci pensi, comunque la Juventus, io credo in questo momento la Juventus non debba fare 8-9 acquisti come il Milan e non debba comprare come l'Inter, perché possiamo parlare benissimo anche dell'Inter, l'acquisto di Samardžić è fantastico, ma in questo momento l'Inter ha bisogno di altri giocatori in altri ruoli, non, a meno che ti esca un giocatore come Barella, allora ti sei portato avanti con un altro discorso. Quindi di conseguenza sì, è chiaro che ad oggi la Juventus, non penso che le idee della società ci fosse l'idea di arrivare ad oggi 31 luglio senza aver fatto nemmeno una cessione, perché è partito soltanto Arthur ed è andato via Ranocchia in prestito, quindi per forza di cose la Juventus deve sbrigare. Dovranno fare un ottimo lavoro, ci sono dei giocatori in uscita, uno di questi è Zaccaria, l'altro è De Winter, sono i due giocatori che ad oggi sono più vicini alla cessione e quindi io penso che dovranno lavorare in tal senso per poi chiudere anche qualche entrata. Stamattina scrivevo di Timothy Castagne, un giocatore su cui la Juventus resta in pole, però è chiaro che per quella zona di campo la Juventus deve fare un terzino, deve fare un centrocampista, si parlava di Chessy, ne parlavamo anche la settimana scorsa, e poi deve fare l'attaccante, deve fare Lukaku. Quindi io penso che a fronte proprio di questo, col rientro di Cristiano Giuntoli in Europa, io penso che la Juventus accelererà su entrambi i fronti, questa è la mia opinione.
Mirko, invece ti chiedo di quello che poi alla fine è un acquisto della Juventus più vicino di tutti, che è Facundo Gonzalez. Sai già più o meno quando dobbiamo aspettarlo qua a Torino? La trattativa è conclusa o manca ancora qualche dettaglio, qualche aspetto burocratico, o siamo pronti ad abbracciarlo?
La Juventus proverà a chiudere in questa giornata l'operazione Facundo Gonzalez. A me è già arrivato qualche rumor, qualche indiscrezione che il giocatore può essere già a Torino quest'oggi, però è chiaro che devono lavorare in tal senso per chiudere questa operazione. È un qualcosa su cui a livello economico la Juventus investirà tra i 3 e 4 milioni, è una cifra molto bassa, non altissima, con una percentuale, una clausola di rivendita in favore del Valencia che si dovrebbe attestare attorno al 20%. Quindi direi che, come scritto anche dagli altri colleghi, già oggi, se non domani, la Juventus proverà a chiudere definitivamente il colpo Gonzalez.
Mirko, per quanto riguarda in generale, credi che i movimenti di attaccanti, no? Oggi si parla di Dembélé, si parla di Kane, possa muovere ulteriormente la questione, far coinvolgere in tutto questo Vlahovic, o anche da quello che si sta vedendo sui social, comunque la Juventus sta postando in maniera importante, Vlahovic comunque sembra, al netto delle condizioni fisiche, sereno, e sembra comunque orientato a rimanere alla Juventus, secondo te?
Ma guarda, credo che il primo tassello a essere caduto sia stato Højlund qualche giorno fa, quindi di conseguenza adesso dobbiamo aspettare che inizino a cadere gli altri. Tu mi citavi giustamente Dembélé, Kane, ce ne saranno anche molti altri, immaginiamo quello, no, la tessera più importante di tutte del domino, che è Kylian Mbappé, no? Quindi se dovesse cadere lui a ruota, poi cadranno tutti gli altri. Sì, se guardiamo appunto il punto di vista social della Juventus, è chiaro che, te lo metto in confronto in relazione con Chiesa, ci sono pochissime immagini di Chiesa, pochissimi video di Chiesa, e ce ne sono molti con protagonista Dusan Vlahović. Poi ti dirò di più.
Ti posso dire una cosa, che se no fai venire paura ai nostri, sì, ascoltatori, questa la posso raccontare. Chiesa non ama farsi fare video. Quindi okay. questa è, te lo posso dare in esclusiva, quindi se no qualche ascoltatore oggi mi collassa qua, perché visto lui la prima amichevole, diciamo che Chiesa diventa abbastanza intoccabile, ecco.
Ok, ma allora sì, premesso appunto, aggiungendo quello che mi stai dicendo tu, è chiaro che se la dovessimo leggere dal punto di vista social, appare più in auge la figura di Vlahović che quella di Chiesa. Però quel che possiamo sapere noi ad oggi è che la Juventus, per i due giocatori, così te li metto bene a confronto e ne parliamo a 360 gradi, la Juventus ad oggi per loro non ha offerte, ed è chiaro che in questo momento per entrare Lukaku deve uscire non soltanto lo scenario Vlahović, ma deve uscire un attaccante a prescindere, altrimenti Lukaku resta lì dov'è o andrà in Arabia Saudita. Quindi la mia opinione è che se ci sarà questo giro di attaccanti che la Juventus pensava essere già in atto ad oggi 31 luglio, è chiaro che poi se dovesse arrivare l'offerta buona per Vlahović, la Juventus si siede alla tratta. Ma così sono cose che ripetiamo abbastanza, no? Stiamo ripetendo anche abbastanza da tanto tempo, e magari il tifoso che ci sta seguendo dice sì, però non ci sono cose nuove, ma in realtà gli scenari a cui oggi è collegata la Juventus per il mercato in entrata e in uscita sono questi.
Sì, assolutamente, non è colpa nostra, questo vogliamo dire, ma è un po' un mercato diverso, dove noi abbiamo un po' di difficoltà rispetto alle altre. Mirko, ti faccio parlare anche un po' di campo, perché è anche bello questo. Abbiamo visto finalmente la prima amichevole dopo quella annullata con il Barcellona. Hai degli aspetti positivi che oltre ai giovani magari che ti hanno rubato un po' l'occhio?
Ma guarda, io ho visto una buona condizione fisica, almeno per quel che ho potuto vedere, ho visto un buon ritmo. Adesso non so se magari il Milan ha fatto dei carichi più pesanti rispetto alla Juventus, però ho visto dei giocatori già comunque in buone condizioni. Colui che mi ha più rubato l'occhio, ma penso anche a tutti voi, è stato sicuramente Weah. Weah è stato, credo, abbastanza importante, soprattutto nella fase offensiva, e credo abbia fatto anche un buon lavoro difensivo nel contenere Teo Hernandez. Ho visto molto bene Chiesa, ho visto molto bene Miretti che andrà via in prestito, ho visto veramente molto bene anche i giovani, ho visto Wisen già di personalità, ho visto Illiz che comunque ha fatto qualcosa. Gli aspetti positivi ne ho visti tanti, è chiaro che serviva per mettere non soltanto benzina nelle gambe, ma serviva anche per dare una prima idea. E chi era allo stadio, ieri sotto Juve ho intervistato appunto un ragazzo che sta seguendo la tournée in America di un gruppo, di un official club che è Rubinato, dell'official club
sì,
di Los
Angeles. Sì, che conosciamo bene qua in radio.
Esatto. E, mi parlava appunto di una buona, comunque di un buon impatto, a suo dire, lui che l'ha visto dal vivo, della squadra. Quindi bisogna capire se poi questo verrà replicato anche nel prossimo match oppure è stato un fuoco di paglia. Secondo me no, però è chiaro che già la seconda partita, Cami, tu che hai giocato a livello agonistico, per chi non lo sapesse, no, comunque,
è durissimo
rispetto a me.
È durissimo, ragazzi. Giocare le partite in preparazione, magari la prima hai le gambe un po' più libere, la seconda è durissima.
Esatto, ma rispetto a me che invece ho fatto attività agonistica sul divano, effettivamente credo che bisognerà poi andare e vedere, per dare un giudizio un po' più equilibrato, vedere le prossime partite.
Sì, sicuramente questo. Mirko, me l'hai buttata così, senza neanche soffermarti troppo. Miretti andrà via in prestito.
Sì.
Quali sono le squadre eventualmente più interessate a lui, e il giocatore è entrato nell'ottica, no, di andare via, o vuole provare a convincere Allegri a rimanere?
Guarda, lo ha ammesso lui stesso in un'intervista che ha fatto qualche giorno fa con Tuttosport, che ha conoscenza di queste offerte che gli sono arrivate. Ci sono due squadre più amanti, più forti di tutte: una è la Salernitana, con cui ci sarà un contatto nel corso di questa settimana proprio con la Juventus, dove parleranno non soltanto di Miretti, anche di Nico Rossi Caviglia. E poi c'è il Monza. Col Monza c'è un canale aperto per quanto riguarda Carlo Augusto. È uno scenario questo di cui vi parlavamo prima, con un'ipotetica uscita magari di un junior, di cambiato, comunque di un giocatore in quella zona. La Juventus piace molto Carlo Augusto, mi dicono che sia avanti rispetto anche alle altre, soprattutto l'Inter, e quindi c'è un canale aperto dove magari poter parlare dello stesso Miretti, di Rovella, di cui comunque si vocifera un possibile prestito, e proprio dello stesso terzino brasiliano. Quindi se ti dico la mia impressione è che piace veramente moltissimo alla Salernitana, e quindi secondo me la squadra che poi realmente farà un tentativo concreto per lui sarà proprio la squadra campana, ecco, quello è quello che mi sento di dire.
Sì, tra l'altro sarò così su due piedi se dovesse rimanere Sousa e fare la stagione, la seconda parte di stagione che ha fatto con la Salernitana. Secondo me è anche un progetto azzeccato per uno come Miretti. L'ultimissima, perché è un mio pupillo, quindi me ne hai parlato, ed è Iring Junior. Io sto dicendo da un mese e mezzo più o meno di legarlo alla Continassa ovunque, a Orlando, adesso che sono a Orlando, ma non venderlo a nessuna cifra, anche se poi realmente se dovesse arrivare cifre da 20 milioni purtroppo mi sa che devo farmene una ragione. Però possono arrivare queste offerte, Mirko, dalla Premier soprattutto?
Sì, perché poi la Juventus in realtà lo vorrebbe tenere, lui però a livello tattico un po' più, come ti posso dire, meno utile, ti utilizzo questo termine, rispetto magari a Cambiaso, che è più duttile, tipo gioca anche a destra, può fare il terzino basso, quindi l'unico che poi in realtà rispetto a Cambiaso che ti può portare proprio l'offerta è proprio in Junior, perché piace tanto in Premier. Io so che il Brighton negli scorsi mesi, per avere un'idea, ha contattato diversi allenatori di Iring, sia dell'Academy del Chelsea sia quelli avuti nella Juventus. So che è un club che comunque aveva fatto anche un pensierino alla Aston Villa. Io penso che se dovesse arrivare un'offerta per lui arriverà proprio in queste ore, in questi giorni, perché è un giocatore che piace. Poi ricordiamolo che la Premier League parte prima della Serie A, e quindi molte squadre contano di avere già tutti gli effettivi alla partenza. Quindi difficile secondo me resistere a un'offerta da 20 milioni se dovesse arrivare.
Me ne dovrò fare una ragione allora, però sono estremamente convinto che Iling Junior diventerà uno molto 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 forte in qualsiasi squadra. Mirko, grazie mille.
Ciao, grazie a te Cami, un saluto a tutti voi.
E quindi ragazzi, abbiamo fatto proprio un recap di tutte le trattative legate alla Juventus, quindi anche Iling Junior, Miretti, soprattutto due giocatori che in questo caso possono andare via dalla Juventus. Iling Junior a titolo definitivo, un altro che può andare via a titolo definitivo è con i De Winter, che ne abbiamo parlato venerdì, dove non è stato utilizzato da Massimiliano Allegri, e questo ha aperto scenari di mercato importanti. C'è l'Udinese, c'è il Frosinone, soprattutto il Genoa, ma ci sono anche squadre di Premier, come diceva Mirko, la Premier inizia prima e quindi c'è la possibilità magari che si possa salutare. Penso che l'idea della Juventus sia quella di salutare De Winter a titolo definitivo, quindi in questo vedremo, insomma, diciamo che sono giorni chiave, perché poi credo da oggi Giuntoli inizierà anzi partirà alla volta di Londra, era ieri in Italia, magari è già partito, magari è già arrivato. Onestamente non ho tracciato i voli e non ho segnalazioni di una partenza ipotetica, ma se non è oggi, se non è adesso è tra poche ore, quindi insomma direi che si può immaginare qualcosa di importante nel corso di questa settimana per l'uscita. Le uscite chiamano poi degli ingressi anche in casa Juve, qualche acquisto perché hai un po' più di liquidità, quindi magari un centrocampista se non è prima Lukaku, magari un esterno da mettere a fianco a Weah, quindi insomma credo che queste siano quantomeno le idee tra Lukaku, l'esterno di destra e poi un centrocampista. Tra l'altro avete anche l'esempio, no, dell'addio di Kulusevski, che ha portato, no, dei soldi per prendere Arkadiusz Milik, e quindi insomma diciamo che a ogni cessione potrebbe arrivare, no, poi qualche acquisto. Poi ovviamente l'ha detto anche Allegri una settimana fa esatta, non sappiamo se che rosa dobbiamo fare, perché con la Conference dobbiamo fare una e senza Conference dobbiamo fare un'altra. Sicuramente questo è vero, però ci sono dei tasselli che mancano e credo che alcuni giocatori tipo Miretti, come ha citato Mirko, senza Conference sono giocatori che possono tranquillamente prendersi un anno, no, di prestito. E come vi ricordavamo, insomma, il progetto salernitano è un progetto importante dove si gioca a pallone, dove comunque si cercano di valorizzare la tecnica, e lui lì in quel contesto lì secondo me può crescere molto, forse più anche del Monza, perché il Monza comunque col solito mercato che farà il Galliani, ieri sera ha preso un altro giocatore, quindi insomma col solito mercato rischi poi di avere tanta concorrenza, non è facile. L'ha vissuto questa stagione Ranocchia dove ha giocato poco, invece però è stato valorizzato alla grande Rovella, quindi vedremo quali saranno le scelte. Insomma è un momento credo di calma prima della tempesta, e per la tempesta ovviamente credo che siano le uscite. Poi ci sono ancora giocatori di cui non abbiamo menzionato, però Zaccaria, che da settimane deve essere proprio sul punto di partenza con questo West Ham ma non si riesce a chiudere. Poi c'è Pellegrini che aspetta la Lazio, però in chiave Lazio ci sono delle difficoltà e delle incomprensioni da parte di tra Maurizio Sarri e Claudio Lotito. Quindi anche qua bisogna capire cosa succederà tra Lotito e la Lazio, se coinvolgerà anche Pellegrini, considerato che Pellegrini vuole tornare alla Lazio, la Lazio non vuole spendere per comprare Pellegrini, quindi insomma non proprio un'operazione che può aiutare tantissimo le casse della Juventus. Perciò poi c'è Bonucci, che qua ancora noi non ne parliamo, però Bonucci che deve probabilmente capire che non c'è spazio per lui in chiave Juve, e quindi diciamo che dovrà accettare qualche altro obiettivo, qualche altro progetto, insomma, perché poi è vero che la Juventus questa settimana tornerà in Italia, però direi che Bonucci e la Juventus ormai si sono salutati, al netto poi della volontà o meno del giocatore di andare via. E poi c'è sempre la paura per quanto riguarda Chiesa e Vlahovic, dove non so ragazzi poi i vostri pensieri, se è più Chiesa, se è più Vlahovic, ma comunque insomma ci sono sempre loro con il rischio di poter andare via, e tutto questo domino di attaccanti che deve iniziare da un momento all'altro, ma non inizia mai. Quindi da questo punto di vista diciamo che anche grazie a questo Vlahovic ce lo teniamo ben stretto e speriamo di poterlo rivedere al più presto in campo e stare bene, perché insomma credo che parte della nostra stagione passi da Vlahovic qualora dovesse rimanere. Invece chi vuole rimanere, anzi è deciso di rimanere, Gleison Bremer ha detto: ho avuto le proposte in Premier League ma ho deciso io voglio rimanere alla Juventus, il club più importante d'Italia, e voglio vincere con la Juventus. C'è un terzo posto da migliorare, quindi insomma se c'è un terzo posto da migliorare diciamo che il secondo non ci interessa tanto, quindi dobbiamo puntare all'obiettivo che è lo scudetto. Poi non è giusto fare il ragionamento ora senza coppe dobbiamo vincere a tutti i costi, però senza coppe dobbiamo lavorare, cercare di creare un progetto più forte e con un'identità precisa di gioco per poi portare eventualmente a credere anche alla possibilità di vincere lo scudetto.
Radio Bianconera,
l'unica che conta.
Social Club.
Radio Bianconera, questo è Social Club, io sono Camillo Di Michelis, in regia Fabio e tutti voi al nostro numero di telefono. Quindi sono arrivati un paio di messaggi vocali, tanti messaggi scritti, perciò passiamo da Fabio che ci fa ascoltare qualcosina.
Ciao Cami, sono Francesco da Saluzzo. A me dispiace tantissimo per il centrocampista Samardžić che possa accasarsi all'Inter. Io l'avrei visto benissimo in un nostro centrocampo con prospettive future e invece noi ci arrendiamo come al solito a prendere o comunque tentare di prendere Kessié, che per la carità a me non è che dispiace più, però voglio dire anche lì secondo me un prospetto come Samardžić sarebbe straordinario.
No, ma Samardžić sapete benissimo che per me è un giocatore fortissimo. Fortissimo, per me può fare anche più di un ruolo, più da 10 che da mezzala, però quello che secondo me va detto, per essere onesti con la Juventus, è che noi abbiamo troppi mancini, e in questo caso se vuoi metterlo anche sotto punta, se vuoi metterlo noi in una situazione offensiva, hai Rabiot da una parte, Samardžić dall'altra, per adesso Vlahovic, se non dovessi avere Vlahovic, hai comunque Milik, se Vlahovic dovesse andare via hai Lukaku, perché il nome è Lukaku, senza nasconderci troppo, e capisci bene che non puoi creare una squadra con i due centrocampisti titolari mancini, con eventualmente una delle due punte mancina, magari tutte e due mancini. E quindi a un certo punto non riesci a occupare bene il campo, tutti vanno a cercare la palla in un determinato modo, hai già Vlahovic e Milik che tutte e due escono dall'area per tirare col piede forte, e già questo è un problema nell'occupare l'area. Figuriamoci se inizi ad avere Rabiot da una parte e Samardžić dall'altra. Perciò queste sono cose che magari a voi non tenete in considerazione, però è giusto farvi notare. Ecco, io ho amato follemente Samardžić, da dire e raccontare di Samardžić qua tanti, da gennaio scorso anche, addirittura. Però la questione del piede è una questione che non posso sottovalutare, non è giusto fare un paragone con Kessié, perché comunque Kessié è nel pieno, no, della sua carriera, non è un giocatore... ok, non è un giocatore magari così futuribile come Samardžić, però bisogna mettere comunque secondo me delle cose giuste dal punto di vista del piede, di avere una squadra ben bilanciata anche da quel punto di vista, perché sennò rischi di essere troppo limitato, soprattutto con i mancini che non usano mai il destro, è un problema, perché poi hai tanti esterni di piede sinistro, cioè l'unica parte dove non avevamo difensori, dove non abbiamo giocatori sinistri, è in difesa, dove c'è Sandro, ed è per questo che Sandro comunque rimarrà alla Juventus. Adesso vedremo con Facundo Gonzalez quali saranno le idee della Juventus, se tenerlo in rosa o meno, ma è comunque un difensore di piede mancino, che questo ci mancava assolutamente da tantissimo tempo. Fabio, vengo da te, ascoltiamo la tua vocale.
Ciao ragazzi, buongiorno, Stefano Latina. Due piccole considerazioni personali. Una sul fattore extracampo. Purtroppo noi tifosi ci teniamo il fatto di essere tra virgolette dei ladri, insultati dalle altre tifoserie. Io la mia opinione me la tengo per me. La seconda, per quanto riguarda la questione Lukaku, se si vuole fare, sempre a mio parere, un nuovo ciclo, non si può prescindere da Vlahovic, da Chiesa, da Miretti, da Fagioli e da Iling Junior.
Beh, con me sul ciclo, nuovo ciclo, Miretti, Fagioli, Iling Junior, Vlahovic, Chiesa, sfondi una porta aperta. Il discorso è che per tutti voi è molto più facile di quanto invece non è la situazione. La situazione è che nessuno è incedibile. Ve l'ha detto Giuntoli, quindi se dovesse arrivare 25 milioni di euro per Iling Junior, sapete bene la stima e l'idea che ho su Iling Junior. Sono estremamente convinto che in un Borussia Dortmund verrebbe già etichettato come un giocatore di livello straordinario rispetto a come visto qua in Italia in generale, però sono dell'idea che non puoi permetterti di dire no, Iling non lo vendo nessuna cifra. Cioè, se arrivano 25 milioni di euro per Iling Junior, adesso non so in quanti magari ci manderanno un messaggio, credo che un paio ci possano scrivere tranquillamente, per 25 milioni lo porto io. Io non sono di questo parere, per me Ealing deve rimanere a prescindere. Per un nostro amico che ci scrive adesso, Santo, che ci dice: ciao, ma perché non si prova a vendere Kostic piuttosto che Ealing? Santo, perché Kostic non riesce a fare un'operazione dove ti porta magari una plusvalenza, dove porta un incasso elevato, l'hai comprato lo scorso anno, una cifra comunque importante, è più difficile da vendere. Ealing Junior è molto più facile da vendere, perché in tanti intravedono, no, intorno a lui un progetto importante, intravedono, no, una futuribilità legata all'età, legata alla sua velocità, al dribbling, a tirare sia col destro che col sinistro, può giocare in avanti, può fare tutta fascia, e addirittura l'altro giorno l'abbiamo visto mezzala. Quindi è un giocatore che può diventare veramente straordinario, ed è per questo che gli altri, che hanno magari delle opportunità economiche più alte di noi, possono permettersi di fare un investimento da 25 milioni di euro per un giocatore così giovane e rischiare questa cifra. Cosa che è capitata lo scorso anno in maniera identica all'Inter con Casadei. Solo che Casadei non aveva fatto una presenza nell'Inter. Se l'aveva fatta non era indimenticabile, ecco, magari era uno spezzone di partita. E invece Ealing Junior ha fatto delle partite anche molto molto importanti in chiave Juve. Perciò questa è l'unica differenza, ma il mercato ad oggi non ti permette di dire resta lui o non resta lui. Cioè, il messaggio che ci arriva da Claudio, che leggo in questo momento: Dusan non ha mercato a certe cifre, per questo rimane. Su Chiesa ho seri dubbi che resti, o perlomeno è a rischio di partire. Claudio, noi sappiamo l'1% di quello che succede in una giornata di Giuntoli, Manna e di tutto lo staff, no, mercato della Juventus, sicuro l'1%, perché ovviamente insomma credo abbiano tanto da fare, e non è una questione, cioè, non credo si possa affrontare questo discorso: rimane lui perché non ha offerte, va via l'altro perché ha offerte, perché 2 settimane fa dicevamo l'opposto. Per me ad oggi non è la Juve che decide, perché se domani Fabio si sveglia e dice voglio Chiesa per la mia squadra di calcio e porta 60 milioni di euro, Chiesa gioca nella squadra di Fabio.
Io ce li ho, 60 milioni di euro.
Infatti vedo che hai questa disponibilità così importante, e Fabio e Chiesa giocheranno insieme il prossimo anno. E tu dirai, ma Vlahovic è arrivato prima quello per Chiesa. Ad oggi sei così, Ealing uguale, adesso non so cosa vorranno fare con Miretti, Mirko prima ci ha parlato di prestito, ma De Winter probabilmente un anno fa sarebbe scelto ancora la via del prestito. Se adesso arriva una squadra con un prestito e obbligo di riscatto, De Winter va via e si guarda altro, perché c'è Oisen, perché adesso si è preso Facundo Gonzalez, e quindi si va oltre, ma non è la Juve che sceglie ad oggi, secondo me. È il mercato, e questo è una questione che va affrontata con molta serenità e lucidità, purtroppo. Fabio, vengo da te.
Oh, ragazzi, guardo Roma, ma Facundo Gonzalez è per la next gen?
No.
Cioè, un giocatore che non ha fatto nessuna presenza nel Valencia, perché giocava nel Valencia, diciamo, primavera, se si può definire così. Quindi non credo che, conoscendo anche Allegri, arriva da noi e sta nella rosa dei titolari.
No, non è per la next gen. La Juventus poi deciderà bene cosa fare con Facundo Gonzalez, se tenerlo, mantenerlo in rosa, o se mandarlo in prestito. Però è un acquisto di prima squadra, anche perché, con tutto il bene per la next gen, è un acquisto da 3 milioni di euro più o meno, quindi è un acquisto molto 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 importante a livello di investimento su un giovane. Eventualmente potrà magari andare in prestito, eventualmente rimarrà. C'è Oisen, più giovane addirittura, anzi alla stessa età forse, quindi no, credo sia più giovane Oisen, quindi, perché è un 2003 Facundo Gonzalez, perciò insomma vedremo. Allora leggo un paio di messaggi. Per me non è una questione di piede sinistro, anche se ha un suo perché, ma Rabiot probabilmente lo avremo per un solo anno. Ma il vero problema è che l'Inter è partita mesi prima, non certo in questi giorni. Non abbiamo potuto farlo. Ma in verità io credo che l'Inter abbia fatto un ragionamento molto diverso rispetto a tutto quello che state facendo e che si sta facendo, però è un mio pensiero. Per me l'Inter ha trovato le enormi difficoltà a cercare un attaccante, cercava un attaccante, e allora ha fatto dei conti molto semplici. Samardžić può fare sotto punta con Barella, Frattesi e Samardžić, ci sono gli stessi gol più o meno di Lukaku, e bilancia questo tipo di attacco con più centrocampisti offensivi, e poi magari investirà su un attaccante low cost gli ultimi giorni di mercato. Però ad oggi, se l'Inter dovesse giocare con Samardžić, Lautaro davanti, non credo sia una cosa infattibile, anzi credo abbia iniziato la stagione proprio con un sottopunta e una punta centrale, quindi credo possa aver anticipato tutti grazie ai soldi di Onana a una cessione, cosa che la Juventus non ha ancora fatto, e il Milan ha anticipato tutti sul mercato perché ha fatto una cessione di 80 milioni con Tonali. Sono riusciti a vendere, quindi hanno una disponibilità economica maggiore. Però al netto di Rabiot un anno, non hanno, avere quattro mancini più l'esterno in campo, eventualmente Sandro, è un limite. Se hai tutte e due le punte, come è stato provato in un amichevole, se non ci sarà una volta Chiesa, e sono anche solo Milik Lukaku o Milik Vlahovic, mettete così, per mettere l'alternativa uno e l'altro, sono due mancini. Metti Samardžić e mancino, metti Rabiot e mancino, ragazzi, la squadra dei mancini. Poi per andare a destra dobbiamo fare il giro al contrario, perché sapete bene che non usano i mancini, non usano mai il destro, mai. L'unico che sto vedendo usare il destro è proprio Ling Junior, proprio lui, ma credo perché in questo momento sia veramente un giocatore con delle capacità importanti, ed è per questo che lo terrei volentieri alla Juventus a prescindere dai soldi. Ma i bilanci non sono i miei, i soldi non li metto io, e quindi per me è molto più facile dire teniamolo a tutti i costi, e soprattutto dire Fabio, vengo da te.
Buongiorno Camillo, sono Anna da Palermo.
Ciao Anna.
Volevo dirti che ne pensi delle dichiarazioni che ha fatto Lukaku. Se prima io non volevo questo giocatore da noi, ora peggio. Quindi spero tanto che non venga. Perché un giocatore che dice che no, casomai viene, non ti farà mai Juventus, non si può sopportare, non si può sentire. Buona giornata e sempre forza Juve.
E vediamo ragazzi, Anna, vediamo su dichiarazioni, robe varie, sul video no, si è parlato anche in maniera no, molto particolare, perciò vediamo un attimo. Insomma, credo che Lukaku in questo momento debba rimanere tranquillo, non è facile perché insomma eventualmente se dovesse arrivare alla Juventus ha preso una decisione molto forte. Perché insomma andare via dall'Inter dopo tutto quello che aveva detto e anche fatto per tornare, scegliere di andare alla Juventus dopo tutto quello che aveva detto, non è per niente facile, è una scommessa importante da entrambi i lati, quindi vedremo quello che succederà, capiremo sicuramente qualcosa nel corso di questa settimana, perché penso che Lukaku voglia assolutamente ad agosto avere già un club, anche per il suo fisico che non è proprio gracilino, per cercare di lavorare il prima possibile con i nuovi compagni. Perciò vediamo un attimo su Lukaku, insomma, se dovesse arrivare alla Juventus, Anna, permettigli quantomeno di spiegare qualcosina e di arrivare almeno alla conferenza stampa per sentire no, le sue ragioni ed eventualmente parlare anche di questo video. Fabio, vengo ancora da te.
Buongiorno, Massimo da Prato. Io credo che in questo momento ci voglia tanta chiarezza confronti anche di chi segue la Juve con affetto, e faccio questa premessa perché la riflessione è la seguente: due profili come Frattesi e Samardžić, spero di averlo pronunciato correttamente, in altro momento storico probabilmente sarebbero venuti alla Juventus, e questa è la realtà dei fatti.
La realtà dei fatti però, e questo ve la raccontiamo noi perché qualcosina a volte sappiamo, anche se ci date veramente poco credito, è che la Juventus aveva preso Frattesi, aveva bloccato Frattesi, mettiamola così. Il problema è che la Juventus non aveva la liquidità per fare un'offerta da tot milioni di euro, cioè per portare avanti questo tipo di offerta, un po' come è capitato lo scorso anno all'Inter con Bremer, perché Bremer era un giocatore sostanzialmente con l'accordo e pronto a vestire la maglia dell'Inter. Poi la Juventus vende De Ligt, va dal Toro, il Toro gli dice 50 milioni chiudiamo, la Juve dà 50 milioni e prende Bremer. Questa è stata la differenza con l'Inter, che ha venduto Brozovic, la Juventus che non ha venduto nessuno, ha avuto la possibilità di rinnovare Rabiot, e quindi Frattesi è sostanzialmente un giocatore che non è poi arrivato alla Juventus. Ma in quell'ambito, no, di acquisto, di zona anche poi di campo, credo che Frattesi potesse tranquillamente essere un giocatore poi della Juventus. Ma ci sono delle sfaccettature del mercato che ti impediscono di fare poi tutto quello che vuoi. E tra sfaccettature di mercato, una cosa che dovete comunque credo riconoscere in generale alla Juve per il periodo e per il mercato che dovrà fare, è che i soldi della Champions League a cui si era qualificata non arriveranno, e quei soldi sono stati reinvestiti a chi invece è andato in Champions con la penalizzazione della Juventus, che è il Milan, perché il Milan, oltre i soldi tonali, sta facendo mercato che i soldi della Champions, che tra virgolette erano soldi che dovevano aspettare la Juventus. Poi sapete tutti come è andata a finire. Venerdì abbiamo avuto l'ultima pagina, ovvero anche l'esclusione della Conference, e questo fa sì che comunque la Juventus abbia più difficoltà rispetto alle altre, perché non ha entrate dalle coppe, non ha nessuna, ed è un mercato più difficile, perciò deve vendere. Ha dei giocatori che non riesce a vendere, Zaccaria, Pellegrini, e quindi dovrà fare cassa con altri giocatori, tra, abbiamo parlato prima, De Winter, probabilmente Ealing Junior, ragazzi. E non lo so se rimarrà o non rimarrà, la Juventus non lo vuole vendere, ma se arriva una squadra, come parlavamo prima, se ne dico una a caso, l'Everton, e dice qua ci sono 25 milioni di euro per Ealing, come fai a dire di no quest'anno? È impossibile. E equivale a quelle offerte che in passato abbiamo dovuto accettare per giocatori come Vidal, come Pogba, che non avessi mai voluto vendere, però poi a un certo punto sono arrivati dei club, ti hanno offerto la luna e tu hai accettato. Solo che adesso devi vendere gli Ealing Junior. Ai tempi che andava tutto bene, che vincevi, che compravi giocatori a poco e potevi rivenderli a tanto, vendevi giocatori di profilo più elevato, ovviamente. Non sto paragonando Pogba di quei tempi a Ealing Junior, però il mercato lo fanno gli altri ad oggi. Chi arriva e bussa alla tua porta per qualche giocatore. E vedremo se succederà con qualche giocatore di primissimo livello. Mi viene in mente Vlahovic, Chiesa. È ovvio che fai più fatica, perché Vlahovic ha fatto sicuramente una stagione al di sotto delle aspettative, ed è normale che qualcuno magari si faccia anche faccia dei ragionamenti dal punto di vista fisico, dal punto di vista anche del valore del giocatore, perché viene da un'annata comunque molto al di sotto di quello che ci immaginavamo noi, e credo mezza Europa. Leggo i messaggi, ragazzi, ma non ci fossilizziamo su quello che Lukaku ha detto ai tifosi. Ricordiamoci il precedente di Roberto Baggio, non era juventino ma il suo dovere in campo l'ha sempre fatto. E poi sono battute, non dichiarazioni del momento. Forza Juve, Andrea d'Aosta. Insomma, non abbiamo gli occhi per piangere e vogliamo fare mercato. Siamo belli sereni che anche quest'anno vinciamo il prossimo. E qua abbiamo un grande ottimista che non si firma. Buongiorno Claudio da... questo non è per me, è per Claudio. Aspetta ancora un'oretta per Claudio, poi gli giro il messaggio. Bremer ha dimostrato che la Juve e i giocatori possono scegliere se rimanere alla Juventus. Quindi ci sono giocatori cedibili e altri no. Non è solo il prezzo la discriminante, Gianluca. Ma più o meno, Gianluca, perché se Bremer ti dice ok, vado, il discorso è lui vuole rimanere, però magari le offerte non erano anche accettate alla Juventus, non lo so, abbiamo sempre il... anzi, mettila così, perché forse ho sbagliato, il messaggio tuo è ben chiaro, ho sbagliato io nella risposta, forse sono arrivati solo degli approcci al giocatore, non alla Juventus. Non lo so, non sappiamo bene quello che può essere una trattativa, ragazzi, perché ad oggi, come dico sempre, nel mercato sai pochissimo, perché ci sono tantissime sfaccettature che non puoi minimamente conoscere alla perfezione. Allora, o da Ealing la titolarità, o tra un anno lo vendi a 50 milioni col campionato in tasca, o nemmeno il prossimo anno lo vendi più a soldi, tanto sogna la Premier, Nino. Vediamo Nino, non facciamoci la testa ad oggi. Insomma, vedremo quello che succederà da questo viaggio a Londra di Giuntoli. Magari va lì e compra Lukaku, e noi stiamo parlando solo di cessioni, va lì e compra Lukaku. non lo so, vediamo cosa farà. È ovvio che qualcosina serve. Qualcosina serve perché al netto, no, di giocatori che poi sono a Torino, Rabiot e Fagioli, al netto di tante altre cose, la formazione che mette la Juventus l'altro giorno per l'amichevole contro il Milan, che poi non ha demeritato, però è una formazione sicuramente con un centrocampo non di livello alto. Non, è ovvio che hai bisogno di qualcosa in più, hai bisogno magari, non lo so, di un esterno, hai bisogno di tante cose, magari due o tre giocatori, però ben fatte, servono delle cessioni, però è tempo di accelerare, perché il 31 luglio, ragazzi, tra 21 giorni si parte. 21 giorni si parte vuol dire, faccio un esempio, che se la tua idea è realmente Lukaku e devi vendere Vlahovic o devi far spazio a Lukaku, come magari dice il Corriere, che non esclude, no, la partenza di altri giocatori pur di far spazio a Lukaku, ecco, devi muoverti, perché poi devi far fare una preparazione in 20 giorni. Io sono alto 1,75, la preparazione te la faccio, Fabio è alto come me, la preparazione te la fa in 20 giorni, perché abbiamo un fisico dove siamo più facilitati. Lukaku non è alto 1,75, ecco, questo è quello che voglio dirvi. Per fare una bella preparazione ci vuole un po' di tempo. C'era un messaggio che mi ha stupito, che parlava addirittura di Donnarumma. Ah, eccolo, Marcello. Dopo Coman ci mangeremo i gomiti se venderemo Ealing. A chiacchiere si dice di voler ringiovanire ed abbassare molte gaggine, infatti si fa il contrario. Vedi, Lukaku, e sento anche Donnarumma, non capisco proprio. Vabbè, su ringiovanire, ragazzi, Donnarumma ha 24 anni, A 24 anni scesi in classe 90. Più o meno con lo stipendio, visto e considerato che Donnarumma eventualmente, poi non è una trattativa questa, però per spiegarvi, Donnarumma ha il decreto crescita. C'è il decreto che c'è la questione stranieri. Comunque, e quindi la questione legata al suo stipendio credo sia inferiore con quello. E su Lukaku Vlahovic invece no, assolutamente ragione. Però magari ti sei dimenticato, Marcello, della questione Donnarumma con 99, classe 99, 24 anni. Sì che sembra che stia giocando a pallone da una vita, ma 99. Col messaggio di Stefania, che ancora una volta parla di Morata, poi a me, che proprio Morata piuttosto veramente mi metto a piangere, con Morata costerebbe meno di Lukaku, però ti fa gol neanche con le mani. Direi che è il momento quasi di andare in break, diciamo che Stefania mi farai godere questo minuto con un incubo, perché pensare ancora ad immaginare un attacco con punta centrale Morata, dopo che ha fallito in tutte le squadre che è andato, in tutte le squadre a cui gli si è data la 9 titolare, non hanno mai vinto niente, ecco, proprio un volersi far male, un continuare a volersi far male, ecco, con tutto il bene e anche con tutta l'antipatia del mondo per tutto quello che ha detto e ha fatto, secondo me Lukaku a livello di gol non è neanche paragonabile a Morata, è nettamente più forte. Nettamente più forte, e a livello di gol ti dà una garanzia in Italia. Poi può essere antipatico, può piacerti meno, di più, ma Morata non fa gol neanche con le mani, se va bene ti arriva a 12-13, Lukaku secondo me in Italia te ne fa 20. Te ne fa 20, se devi giocare solo il campionato secondo me te ne può fare anche più di 20. Poi può essere antipatico o meno, non lo cambierei con Vlahovic. Ma tra Vlahovic, Lukaku e Morata, due sono attaccanti che fanno gol, uno è un attaccante che non fa gol. È un attaccante che in tanti ci avete detto, ma lui non è una punta centrale, lui è un esterno. Per tutte le volte cercare di giustificarlo il fatto che non riesce a tenere un attacco da solo. Quindi per me Morata, anzi avrei voluto tanto vederlo in altre squadre, perché voleva dire indebolirle parecchio. A livello di gol, a livello di prestazioni, secondo me indebolirle parecchio. Tant'è che l'attaccante centrale di una Spagna che non vince più. E credo non siano queste tutte coincidenze, ma siano dovute, no, a un giocatore che è molto valido, ma non è, secondo me, un giocatore che fa vincere, che trascina le proprie squadre alla vittoria. Lukaku, nel bene e nel male, comunque, un campionato in Italia ha fatto vincere anche grazie ai suoi gol.
Social Club.
Radio Bianconera, questo è Social Club, io sono Camillo De Michelis, in regia Fabio, e allora passiamo subito da lui, che poi ci mettiamo in contatto con un ospite.
Ma cosa stiamo dicendo? Ealing deve rimanere alla Juventus. Ma che per davvero? Ma che se stiamo a bere tutti quanti? Ma che volemo fare? Lo stesso sbaglio di Henry Henry? Guarda che sto giocatore è fortissimo. Ma che vendiamo? Ma dovevamo fare? Squadra dei giovani, promettenti e tutto il resto. Giocatori come Ealing devono rimanere in società. A Torino devono rimanere. Ciao, forza Juve, Lorenzo dal Ballo Laziale.
Lorenzo, ma tu ci ascolti anche. Quindi dovresti essere conscio di quello che dico da 2 mesi. Tra l'altro, potrei dirti che sono stato uno degli unici a dire lo scorso anno, quindi prima della stagione, dire che era l'unico futuribile di eventualmente di una primavera in chiave prima squadra. Perciò, onestamente, qua con me Ealing non dovrebbe mai andare via. Però tra essere di parte, quindi per me Ealing è forte sempre, anche quando sbaglia i rigori, e non essere obiettivi sul fatto che se arrivano determinate offerte va via chiunque, e per chiunque dico anche Ealing. Poi per me Ealing non deve andare via mai, mai. Credo sia chiaro a tutti l'idea che ho di Ealing Junior. Per me è il più forte di tutti i giovani che abbiamo. Però bisogna capire cosa si vuole fare e soprattutto se arriveranno delle offerte da 25 milioni di euro. Con quelle offerte lì, insomma, non è per niente facile. Ma passiamo da un argomento all'altro e andiamo, ne parliamo con Silvia Campanella di Tutto Sport. Ciao Silvia!
Ciao Camillo, buongiorno a tutti.
Silvia, io sono arrabbiatissimo, ovviamente diciamo ai nostri ascoltatori che parliamo del Mondiale Femminile, sono arrabbiatissimo, come tu ben sai io non ho per niente stima del CT della Nazionale, per niente. E credo che uno staff, io adesso non so, tu probabilmente forse lo sai, perché sai sempre tutto legato al calcio femminile, non so di quanto sia composto lo staff del CT Milena Bertolini, ma è inaccettabile non saper preparare le palle inattive, è inaccettabile a questi livelli, perché si fa un discorso di professionismo e poi allora facciamo i professionisti. Cioè, quello che è successo sabato mattina per me è di una gravità rara, Cioè, 3 gol da palla inattiva sembrava la PlayStation, Silvia, non so se sei d'accordo.
Sì, sono d'accordo sul fatto che in una competizione di questo livello contro un avversario sicuramente più forte, ma che tra l'altro è chiaro a tutti che abbia nelle palle inattive uno dei suoi punti di forza, se non il suo punto di forza principale, non si possono prendere 3 gol, tra l'altro proprio in fotocopia. Cioè, perché sul secondo gol Ilestedt salta comunque sul primo palo, semplicemente prolunga anziché deviare in porta, quindi assolutamente sì, è grave, perché magari poi perdi perché la Svezia è obiettivamente più forte, anche se stiamo vedendo delle partite in cui i pronostici poi possono anche saltare proprio perché siamo a un mondiale, però non così, ecco, assolutamente non così. Cioè, con la Svezia prepari e lavori in particolare sui calci piazzati. Perché se non hai una marcatrice anche sul primo palo bisogna essere più coperti, cioè bisogna creare una soluzione, quantomeno nell'intervallo, perché poi la cosa gravissima è stata che, ok, prendi il primo gol e ci sta, vai un po' in crisi, e questa è purtroppo una fragilità che commentavamo già la scorsa estate, se ricordi, no, di questa nazionale, sì, di carattere mentale, però poi hai un intervallo in cui 2 cose le devi mettere a posto, invece poi rientri e subisci lo stesso gol, e allora lì vuol dire che c'è anche qualche carenza proprio da un punto di vista di preparazione a livello tattico, come dicevi tu, sicuramente.
Ma proprio nelle scelte, Silvia. Ma io adesso, i nostri ascoltatori spero abbiano visto la partita, la partita, e quello che voglio dire è che uno può fare delle scelte di campo, non di campo, il 3-5-2, il 4-3-3, ma poi le palle inattive, c'è uno staff dove dico, Silvia, tu fai parte, no, dello staff, no, che mi cura le palle inattive, mi prepari le palle inattive, ti do la formazione e tu me le prepari, no? Funziona così. Ecco, mi vuoi dire perché si mette Cantore in prima pressione proprio sul difensore centrale della Svezia, che poi l'abbandona, perché tant'è che prima del terzo gol su calcio d'angolo Cantore ride perché dice, guarda chi sto marcando, gli do 20 centimetri. e l'abbandoni e metti in prima battuta Bonansea e dietro Linari, ma inverti, tanto stai marcando a zona. Metti Linari sul primo palo, che è la più alta che hai, o Salvai, e almeno eviti sto giochino. Perché sembrava la PlayStation, Silvia, non so se tu hai giocato la PlayStation,
sì,
magari con tuo fratello.
È stato un momento abbastanza difficile anche da vivere, diciamo, da tifosi, perché avevi proprio la sensazione che ogni volta poi potesse succedere quello che poi in realtà è successo.
È gol, ogni angolo è gol. E così, tra l'altro, poi io ti dico un'altra cosa, non ne abbiamo parlato, ma dopo che te la fa vincere la partita, io capisco che ormai Girelli, a prescindere, la devi utilizzare gli ultimi 10 minuti, perché se no non sei coerente col tuo pensiero, poi vorrei capire il suo pensiero una volta, ma a prescindere, ti dico, se c'è una partita dove deve giocare è con la Svezia.
Ma se ragioniamo solo sul discorso di marcature su calci piazzati, anche Lenzini sicuramente aveva le caratteristiche più
certo,
giuste
certo.
Per una situazione di gioco del genere, se vogliamo andare sui singoli.
Ne porti 23 per questo, vero? Cioè sono 23, no?
Certo, 23.
Ne porti 23 per questo. Perché in alcune partite fai delle scelte. Cioè, è stato imbarazzante per me, italiano, che guarda
esatto,
la partita...
Esatto, proprio da tifosi è stato brutto. Cioè io mi ricordo che poi alla fine di quella partita la sensazione, al di là della parte mia lavorativa da tifosa, era proprio la tristezza di vedere una nazionale che si sgretola di fronte a una cosa che non dico che si potesse evitare al 100%, ma che comunque si poteva prevedere e sulla quale poi bisognava lavorare meglio, questo sicuramente. Perché sembrava proprio un pungiball in realtà a un certo punto.
Sì, sì, anche perché poi alla fine loro hanno una giocatrice straordinaria che è Rolfo e quindi sì, hanno lei, hanno l'attaccante centrale che secondo me dà fastidio tantissimo perché non si ferma mai.
L'avevamo già vista con la Juve, se ti ricordi, con l'Arsenal, con sì, assolutamente.
E lì
ma
dici...
ti aggiungo un passaggio sul discorso dei calci d'angolo, perché l'ho anche scritto in un'analisi riguardando poi la partita. Se il primo calcio d'angolo è legittimo perché Boateng va nell'uno contro uno e quindi fa un ottimo lavoro, no, per fermare l'azione avversaria, il secondo calcio d'angolo, che è poi quello che è quel 2-0 che ci dà veramente la botta anche a livello mentale, nasce da due errori che anche lì secondo me non si possono commettere in una situazione del genere, in una competizione e in una partita del genere in cui hai un avversario che tutto ha bisogno tranne che dei tuoi regali, evidentemente, perché se tu te lo vai a rivedere, il secondo angolo da cui poi nasce appunto il 2-0 nasce da una palla persa da Bonansea sulla nostra tre quarti,
sì, sì.
E poi da che continua poi con quell'errore in disimpegno di Guglielmo, per cui poi la difesa si trova chiaramente in affanno e quindi manda in angolo, per cui anche questo è un elemento. Cioè in una partita del genere, oltre a lavorare sui calci piazzati, come dicevamo, secondo me bisogna anche avere più attenzione su questo tipo di errori qua, perché poi andando a regalare un calcio d'angolo è chiaro che aumenti vertiginosamente i rischi che corri in area.
No, ma infatti ti dico, poi ci stanno arrivando anche dei messaggi dove i nostri ascoltatori hanno avuto il nostro stesso, non dico pensiero, sentimento, mi viene come parola, no? Ma è proprio per questo, cioè, Di Guglielmo, con tutto il bene per lei, è così fondamentale da non poter pensare di giocare senza di lei? Perché Lenzini è fisica, metti un terzino fisico, cioè... Posso dirti cosa è venuto fuori? È venuto fuori tutta l'arroganza, sono d'accordo con Beppe da Bergamo che ce lo scrive, del CT, perché ha detto noi facciamo il nostro calcio e dobbiamo palleggiare in faccia alla Svezia e solo così possiamo vincere. Da un lato comunque i primi 20 minuti hai giocato, i primi 20 minuti hai giocato, però poi viene fuori una squadra che ti mangia fisicamente. Perché non l'hai vissuta bene, non l'hai preparata
anche
bene.
Mentalmente, oltre che perché fisicamente lo sapevi. E quindi è giusto l'atteggiamento. Però analizzando i primi 30-35 minuti dove effettivamente l'Italia è riuscita a far abbassare la Svezia, a costringerla anche a ripartire, lì si è vista, no, poi la differenza tra le due squadre a livello mentale. Perché la Svezia ha saputo soffrire, poi però quando ha deciso di accelerare e quando ha avuto l'occasione, poi ha colpito subito. L'Italia ha questo... altro grande problema, che lo stesso CT poi però ammette, che noi non tiriamo in porta, noi segniamo pochissimo.
Beh,
pochissimo, perché quando fai 39 minuti ad alto livello, perché così sono stati, non si può avere, e poi effettivamente solo una occasione, che è stato quel tiro in porta di Cantore all'inizio, è troppo poco. Troppo poco quando tu domini il gioco, perché poi la realtà è stata questa, è vero, è giusto che le ragazze dicano che devono ripartire soprattutto dall'atteggiamento e dall'approccio che hanno avuto in questa gara, però non basta in una competizione così contro un avversario così, che certo sta a guardare per mezz'ora, poi però quando poi capisci che deve accelerare lo fa, e lo fa, abbiamo visto come.
Sì, tra l'altro Silvia, l'unica giocatrice verticale la tira in panchina, la mette su 4-0, che è Greggi. Non è l'unica, forse perché c'è anche Caruso, però quando è entrata Greggi comunque è una giocatrice che non puoi tenere in panchina.
Cioè, sì, questo è... Cioè, io è da due partite che la metto sempre in dubbio, perché ho l'idea anch'io che abbia una marcia, e che abbiamo visto comunque, è vero che entrare su 4-0 contro la Svezia non è che puoi fare un miracolo, qualunque sia il tuo nome, evidentemente, però anche contro la Svezia da quando è entrata un po' il ritmo a centrocampo è cambiato.
Un paio
di aperture, mi ricordo, su Serturini ci sono stati, un paio di tentativi ci sono stati, ovvio, poi lei è molto piccolina, però ha delle caratteristiche che nessun nostro centrocampista ha in questo momento.
No, ma io sono d'accordo, cioè nel senso, cioè, non riesco a capire quando vedi una delle caratteristiche di una giocatrice che vuole sempre la palla, non la metti in campo in una squadra che non ha picchi, no? Poi tra l'altro ti faccio anche un altro esempio, addirittura decidi di iniziare il secondo tempo con Bonansea mezzala, cioè qualcosa non può funzionare. Io questi cambi di ruoli, che adesso Girelli deve diventare un mediano e Bonansea una mezzala, con tutto il bene, allora non le chiamare, perché ha 30 anni entrambe, no? 33 certo. Una e credo 31 l'altra. Direi che possono evitare, no, di cambiare ruolo, hanno anche delle conoscenze, ormai a pallone sanno giocare, no? Però
abbiamo visto che Girelli quello sa fare, quello deve fare, perché un'occasione, un gol da tre punti che comunque ti tiene aggrappato, no? E tiene viva la speranza in vista di mercoledì, Girelli quello deve fare, è quella che lo fa meglio di tutte.
Ma sì, ma non c'è paragone.
11 metri di campo non ha rivali in quella formazione lì.
Cioè, se mi dici, prendi un altro attaccante moderna, come può essere magari Nistrom alla Juve, allora te lo puoi giocare, no, ruolo. Ma con Giacinti e con tutto, con Beccari, che è bravina, ma è in una realtà ancora troppo acerba, no? Non gli puoi dare la responsabilità di prendere l'attacco dell'Italia.
Giusto darle spazio, perché potenzialmente Beccari è molto forte, però anche lei ha faticato, perché
certo,
ovviamente ti trovi con un peso sulle spalle non indifferente. Poi Beccari comunque nella prima mezz'ora ha fatto un buon lavoro, però anche lei zero tiri in porta, una punta centrale.
Eh sì, perché
è quello il problema,
Silvia,
di Beccari, proprio del sistema.
Eh sì, perché ci sta raccontando che vuole fare, giocare a pallone, vuole fare. Io ho in mente il gol che facciamo dove battiamo l'Argentina. Boattin tira lungo, Girelli salta in testa all'avversario, gol. Cioè, siamo l'Italia in questo momento, non abbiamo giocatrici che ti portano la palla di là veloci, non abbiamo giocatrici che saltano l'uomo, abbiamo delle difficoltà in generale, no, in quel tipo di gioco. Dobbiamo fare l'Italia, tiriamo su sta palla piuttosto. Cioè, è così brutto? Com'è? No, infatti l'hai vinta. Dai la palla a chi è un po' più tecnico, che prova la verticale, hai l'unico attaccante che fa gol, che è Girelli, senza ombra di dubbio, e provi a passare quantomeno più turni possibili. Poi io spero, mi auguro che si possa passare il turno almeno strappando un pari con Sudafrica, però ecco, se dovessimo passare, secondo me non è merito del CT. Il CT passa per una botta di fortuna per me, se dovessimo passare il girone. Non so come la pensi tu, Silvia.
Io penso che dire ma sì, ci sta, ce lo aspettavamo, ci giochiamo tutto all'ultima, quasi, no, a dire è vero che una sconfitta con la Svezia ci sta, il modo in cui perdi però incide sulla testa delle ragazze, e lo abbiamo visto all'Europeo.
Sì, sì.
È vero che l'Europeo, il girone, il livello è diverso perché c'è molto più alto, è vero che il Sudafrica è alla portata, il Sudafrica comunque con la Svezia, cioè, ha dato filo da torcere alla Svezia, dal punto di vista del gioco probabilmente non c'è storia, è vero che comunque loro sono anche molto veloci e molto fisiche, e quindi non è così scontato, arrivi con un giorno in meno di recupero per esempio rispetto a loro, no? a questa gara arrivi con un risultato pesante, ma come le stesse ragazze abbiamo visto i volti, no? Dopo, cioè, le ragazze sono arrabbiate perché chiaramente prendere 5 gol, per quanto tu giochi contro la terza forza mondiale, non fa piacere a nessuno. Quindi questa narrazione qua a me preoccupa un po', no? Il fatto di dire sì, vabbè, ma lo sapevamo che avremmo dovuto vincere l'ultima gara.
Io sono spaventato perché hanno accusato il colpo. Subito hanno cercato, no, di alzare la testa sui social, anche oggi, no, la Girelli col suo post, perché secondo me si sente nel gruppo la paura, ma credo che il sentimento più pericoloso è che sono confuse da poca coerenza da chi comanda, perché sta cambiando tutto in una maniera totalmente inaspettata, perché non sai qual è l'undici titolare, perché Girelli è la più forte, viene considerata come un peso, perché nessuno mi toglie dalla testa che Girelli poteva tranquillamente non essere chiamata in questo mondiale. Poi ha già fatto una scelta forte e ha evitato di fare la seconda, però per usarla così, cioè, è entrato all'83 con l'Argentina, non è entrata con la Svezia e vediamo cosa succederà col Sudafrica. Però
non penso avrà un posto da titolare col Sudafrica, proprio per il discorso che stai facendo tu, ecco.
È il discorso...
Se immagino una linea di coerenza, potremmo magari col Sudafrica vedere Lenzini, visto che Di Guglielmo nell'ultima ha proprio un po' faticato... Rimane il dubbio Greggi a centrocampo. Se teniamo una coerenza davanti, magari un esterno potrebbe cambiarlo, ecco. Non so, potrebbe essere l'occasione per sorprendere.
Tra l'altro bisogna capire sempre i ruoli, perché a volte ci chiamano 4-4-2, a volte 4-3-3, a volte 4-3-1-2. Questo porta tantissimo.
4-2-3-1 anche, sì, con Giuliano e Caruso in mediana.
Questo porta una confusione, perché cambia moduli come veramente, come noi calzini, e questo è un problema. Silvia, abbiamo fatto la nostra analisi, ti leggo un paio di messaggi così mi dici cosa ne pensi.
Sì.
Nino ci chiede, il Sudafrica che squadra è? Molto fisica e veloce? Va bene, tecnicamente superiori, però senza segnare stai sempre 0-0, giocando poco in aria, 0 gol. Serve Cantore con un'altra punta. Bonfantini c'è? No, non c'è Bonfantini, se no Girelli. Quindi il nostro Nino ci dice Cantore e Girelli insieme.
Cantore e Girelli si conoscono alla Juve, io credo però che Girelli non giocherà, non partirà dal primo minuto, ecco, questo proprio per il discorso che facevamo prima. Il CT ha preso una linea e sconfessarla proprio così all'ultimo, secondo me sarebbe un ulteriore segno, no, di debolezza da un punto di vista proprio di certezze che hai rispetto a quello che vuoi vedere in campo. Sicuramente il problema del gol, e l'abbiamo detto, è evidente, anche perché col pareggio puoi passare se l'Argentina però non vince dall'altra parte contro una Svezia già qualificata. Difficile, però c'è anche quello da tenere in conto, perché a quel punto a pari punti la differenza reti non ci premia, anzi ci punisce.
No, certo, purtroppo sì. Sul secondo gol della Svezia sbaglia anche Linari che liscia la palla, ci dice Donato da Sassuolo, credo sia Di Guglielmo, credo sia legato...
Sì, io sul discorso dei calci piazzati, sulle responsabilità non l'abbiamo detto, credo che anche il portiere ne abbia buona parte, nel senso che quello che succede nell'area piccola poi lì è di responsabilità tua. Durante ha dimostrato di essere molto bravo, ha fatto un paio di interventi in uscita bassa, secondo me decisivi. Su quelle situazioni forse ci vuole un po' più di personalità, cioè senza forse. È anche vero dall'altra parte che Durante è stata, diciamo, elevata a titolare da aprile, no? Dall'amichevole di aprile, ha fatto due amichevoli e poi si è trovata fra i pali titolare a un mondiale, quindi anche questo sicuramente è un bel segno, no? Nei confronti di lei, che ha fatto una stagione fantastica, tanto che è risultata ha vinto il premio di miglior portiere dell'ultima Serie A. Però è chiaro che non è semplice anche per lei prendersi quel tipo di responsabilità. Credo che però sulle responsabilità singole forse il portiere...
Sì, credo Silvia che non sia stata protetta, perché aveva talmente tante giocatrici davanti che non riusciva proprio a
muoversi.
Sì, è chiaro
che ne aveva sempre, tra l'altro, una che le saltava addosso, però un po' più di personalità lì da un portiere è legittimo aspettarsela.
Sì,
ecco.
Sono assolutamente d'accordo, avevamo avuto un campanello d'allarme già al primo, dove per un millimetro non entra la palla. perché lei
sì,
è
no, certo,
cioè proprio lei è in grande difficoltà e anche lì bisognava provare qualcosa con lei, cioè fargli vedere tantissimi video per dire devi assolutamente,
io attribuisco delle responsabilità a lei per una questione di ruolo dentro quegli ultimi 6 metri di campo, perché quella è la zona tua. Dall'altra parte, come dicevo, non mi sento di dare a lei tutta la responsabilità proprio per come lei è arrivata in quel ruolo e con quelle responsabilità.
Allora, ti leggo ancora Silvia. Beppe da Bergamo, la Bertolino è il peggiore allenatore della storia, arrogante, presuntuosa. Poi Lorenzo da Mestre ci scrive: ciao Cami, ti ricordi che avevo detto con la Svezia sarebbe arrivata all'ecatombe? Questa allenatrice, le sue improvvisazioni presuntuose porteranno sempre solo a questo. Già all'europeo aveva fatto un casino unico, quindi al mondiale non mi aspettavo niente di meglio. Sostanzialmente Lorenzo da Mestre, Silvia ci dice, questo è frutto dell'europeo. Io sono d'accordo con Lorenzo, sono onesto, secondo me dopo un europeo del genere non c'è spazio per un'allenatrice del genere. Sì che in Italia non c'è, si porta sempre avanti tutti i percorsi, anche quelli che non arrivano ai mondiali o tanto altro, però diciamo che lei sta vivendo ancora di quel mondiale meraviglioso dove ha cambiato un po' anche la visione del calcio femminile, credo.
Sì, però credo che ci si debba anche staccare da quello, perché sono passati 4 anni e quindi non si può, no, vivere di ricordi anche da questo punto di vista, perché sennò non si cresce. Cioè, se rimaniamo attaccati a quella doppietta di Bonansea contro l'Australia non andiamo mai avanti. È chiaro che avere un mondiale a un anno dall'europeo probabilmente ha aiutato, no, il fatto di non cambiare guida tecnica. Dall'altra parte, se oggi stanno uscendo gli stessi problemi di un anno fa, pur con qualche interprete diverso, però bisogna comunque riconoscerle il discorso delle giovani, però buttare dentro delle giovani per dire che hai l'Italia più giovane, se poi non c'è un contesto intorno che sia in grado di supportare loro, ma in generale non faccia fare un cambio, no, di passo, soprattutto mentale, ripeto, perché poi le ragazze quelle sono, noi abbiamo anche una storia, no, italiana, che è molto più corta di quella di tante altre nazionali, quindi abbiamo un bacino che è proporzionato alla nostra storia. Ok, quindi Bertolini deve scegliere tra quelle che ha, ma secondo me la cosa che paghiamo di più è proprio questo discorso mentale, che come all'europeo anche oggi non è riuscita a sistemare assolutamente.
No, perché secondo me non ha una chiara idea in testa, questo è il concetto. Poi, come dici tu, qualcosa ci manca, cioè io non credo che questa sia un'Italia che possa ambire a qualcosa in più degli ottavi di finale, sono onesto.
Anche perché la sorte ci... comunque ci porterà o i Paesi Bassi o gli Stati Uniti, quindi
sì,
è chiaro che però passare il girone da questo punto di vista comunque, poi lo sappiamo, no, dagli ottavi in avanti poi è dentro fuori, quindi...
Però sai, Silvia, poter giocare contro gli Stati Uniti secondo me sarebbe un percorso di crescita importante per tutte le giocatrici.
Ma infatti una come Salvai, che sappiamo tutti quanto tutti la stimiamo, era stata la prima, no, in una conferenza ancora nell'ultima settimana prima dell'inizio del mondiale, a dire: sarò pazza, però mi piacerebbe, no, affrontarle. Uno, perché voleva dire evidentemente che avrebbero passato il turno, e poi perché è chiaro che se sei una professionista e vuoi crescere, tanto più a un mondiale che magari ti capita una, due volte nella vita, vuoi andare ad affrontare le più forti.
Sì, 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 sono assolutamente d'accordo, sarà un grande percorso di crescita, glielo auguro. Non gli auguro di giocare contro l'Olanda, perché tu sai bene che per me Bierstein è sopra chiunque altro.
Per te sarebbe proprio un derby.
Certo, tu sai la mia stima incontrastata per Bierstein, spero stia bene, insomma, ho avuto una settimana...
ho avuto un infortunio.
Sì, ho avuto una settimana d'ansia, però tu sai benissimo, è la mia giocatrice preferita. E diciamo che non abbiamo una fase difensiva irreprensibile, sì che noi siamo deboli solo sugli angoli, però diciamo che non auguro a tutte le giocatrici, no, dell'Italia di marcare Bierstein, e non solo, direi che l'Olanda non è solo lei, però vediamo Silvia, portiamo a casa questa qualificazione un passo alla volta e poi commenteremo insieme.
Questo è chiaramente poi le file di tutto il discorso, che tutti speriamo che effettivamente le ragazze tra loro, no, a livello proprio di spogliatoio, con una guida come Girelli, che secondo me è perfetta, possano trovare anche quella voglia, no, di riscattare una cosa che può essere un passo falso, ma che gli dia comunque la forza, e soprattutto di non crollare e di rimanere lì mentalmente. Io spero questo.
Ecco. Silvia, al volo, ti leggo questo messaggio, sempre Nino. Modulo ad albero di Natale, Bonansè Caruso dietro Cantore. Io ti faccio una domanda, è vero che hai detto tu che è difficile no, non mettere, che possa mettere Girelli, però anche lì, cioè Cantore alla Juve fa la riserva di Girelli, non segna mai, quando conta non gioca mai. Perché Cantore titolare, Girelli ai bordi?
Milena Bertolini ha sempre avuto un debole per Cantore da questo punto di vista. A me non ha stupito il fatto che non abbia, cioè che abbia avuto più minutaggio di altre. E sono d'accordo con te che se si guarda la stagione, allora perché non parliamo di Lyon e Sertorini, no? In quel reparto lì. Però nella sua idea Cantore, che poi Cantore ha fatto anche una buona mezz'ora, sì. Però è chiaro che se arrivi da una stagione in cui non sei un punto di riferimento e poi è difficile no arrivare in un reparto che già fa tanta fatica e prendere le redini della situazione, trovare il gol in una situazione dove già non lo trovano profili come Giacinti e Girelli, no, che comunque sono un po' più abituati da quel punto di vista. Però l'albero di Natale con quel tridente lì non mi fa impazzire.
No, non la tocchi mai, non la tocchi mai. Non hai riferimenti, non fai stare la squadra, non tocchi mai. Nino, vediamo, vedremo che formazione si inventerà. Non sarà responsabilità né mia e di Silvia. Silvia, grazie.
Grazie a te e buona giornata a tutti.
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera.
Radio Bianconera.
È l'unica che conta.
Social Club.
Radio Bianconera, questo è Social Club, sono Camillo De Michelis, in regia Fabio e i vostri messaggi al 340-54-253-24. Allora, leggo un po' messaggi. Svoltire la rosa ma con criterio, non toccate Ealing, una freccia, una buona potenza e con la fortuna di averlo già in casa. Spero non si annoi con un impiego a settimana e trovi un'idea innovativa per cambiare passo alla squadra. Francesco, ragazzi, a me su Ealing sapete benissimo cosa penso di lui, però i soldi di questo mercato qua faranno prendere delle scelte a malincuore, non a malincuore, ma bisognerà prendere delle decisioni forti e soprattutto dipende da chi avrà delle offerte. Ciao Camillo, ma la Juve ha intenzione di vendere Ealing? Se è vero sono pazzi, non hanno imparato nulla dagli errori fatti in passato. Ruggero da Padova. No, la Juve non ha intenzione di vendere Ealing, ragazzi. Nessuno la Juve vuole vendere Ealing, anzi hanno l'idea che sia un giocatore di futuro avvenire, ma anche di livello altissimo, paragonato ai più forti. Per quanto riguarda la dirigenza della Juventus, ragazzi, ricordiamo sempre che la struttura dirigenziale della Juventus, al netto di Giuntoli, è quella che ha portato Ealing alla Juve, che ha portato Huijsen, che ha portato il Diz. Cioè, ecco, i giovani hanno creato nel corso degli anni veramente un livello non alto di più. Anche adesso, se avete visto l'amichevole contro il Milan, poter inserire, ripeto, Ealing, Huijsen, Ongé, il Diz, cioè è un mettere in campo dei giocatori fortissimi. Lo scorso anno la primavera della Juve era strepitosa, avete visto Asa che in tanti prima non conoscevano, ve ne parlavamo un pochettino, ma non si seguiva tanto, si rimane sempre molto legati a Nonce o a Iltiz che rubavano un pochettino l'occhio. C'è Turco che è andato via per 4 milioni di euro, c'è comunque giocatori come Mancini, che è un investimento importante, che ha già giocato in Serie B. Questi sono numeri di giocatori che facevano parte della primavera, che andranno a far parte della next gen, ed è stata costruita nel corso degli anni veramente una rete fatta da prima persona da Cherubini, che ha portato ad avere un patrimonio incredibile come questi giovani. Però a un certo punto le offerte arrivano, e arrivano sicuramente più offerte per Ealing che per Pellegrini, ma anche solo per Kostic. In Premier League, che hanno la possibilità di investire, come ha fatto lo scorso anno per Casadei con l'Inter, probabilmente hanno la possibilità magari di costruire qualcosa intorno a Ealing e magari faranno un'offerta. Poi la Juventus dovrà decidere se accettare o meno questo tipo di offerta, se vedono in lui, no, un giocatore che può, questo sicuramente, può diventare tra i più forti. Però il mercato ti mette di fronte, no, a delle scelte. E noi abbiamo bisogno di soldi comunque, perché il danno che ci è stato fatto nel corso di quest'anno è infinito e non si può non sottovalutare, non si può ragionare, ah no, lui non lo vendo, chi se ne frega, perché per il tifoso è giusto anche ragionare così, ma per chi deve gestire la società qualcosa deve portare a casa, perché l'operazione Arthur non è che c'è, hai già fatto un'operazione dove risparmi tanti soldi. Bisogna vedere come andrà via Pellegrini, come andrà via Zaccaria, bisogna capire cosa vorrai fare. Non è facile, cioè, ad oggi rifiutare determinate cifre credo sia impossibile per chiunque, e credo che 25 milioni per Ealing sia un'offerta che difficilmente possa essere magari rifiutata. Però per me mai, però per Camillo De Michelis, che non deve mandare avanti un'azienda, che non deve far quadrare i conti, è più facile. Per chi deve fare quadrare i conti e magari non ha offerte per altri giocatori, l'unica offerta che ha è Ealing, a volte dovrà essere messo spalle al muro e deve prendere questo tipo di decisioni. Però ad oggi non c'è un'offerta, non è che andrà via domani. Sicuro però è un giocatore che viene attenzionato in Premier League, ma perché capiscono di calcio. Capisci che questo è un giocatore forte. È un giocatore forte. E non c'è. E si pensa, no, di poter prendere un giocatore futuribile per i prossimi anni. Tutto qua. È ovvio che un giocatore forte attira l'attenzione, ma vale per Cambiaso. Cambiaso è stato preso lo scorso anno. Questo hai rinunciato a Dragusin, che ha fatto una splendida stagione. E qualora dovesse arrivare una bella offerta, puoi perdere Cambiaso, che ha fatto una stagione splendida a Bologna. Splendida. Quindi, quando. Cioè, ve l'ha detto Giuntoli. Non c'è nessun giocatore incedibile al netto di un'offerta importante. Bisogna capire che tipo di offerte arriveranno e se saranno così importanti da dover prendere anche delle decisioni a malincuore. Però questo è stato detto e annunciato, cioè far finta di niente, ah non cediamo, ah noi dobbiamo rifiutare tutto, vuol dire non aver capito un po', ragazzi, la situazione che sta vivendo la Juventus. Tutto qua, quindi non vorrei aver creato troppo allarmismo per quanto riguarda Ealing, che comunque, vi ripeto, spero possa restare alla Juventus. Anzi, se dovesse restare alla Juventus, io ve lo dico, prendetelo a fantacalcio. Costerà poco, prendetelo a fantacalcio e non ve ne pentirete. Di questo sono abbastanza sicuro. O quantomeno, al massimo sbagliamo tutti insieme. Perché io, se dovesse restare alla Juve, lo prendo al 100% in tutti i fantacalcio che farò. Questo è poco ma sicuro. Allora, 3-5-2. A destra meglio Singo o Holm di Castagne, a sinistra Ealing titolare, via uno tra Kostic e Cambiaso, Tommaso da Firenze. A me piace dei tre che hai fatto, Singo, Holm e Castagne, quello che mi piace più è Holm. E per quanto riguarda Ealing titolare, bueno, abbiamo parlato, e per quanto riguarda invece Kostic e Cambiaso, io credo che Kostic ad oggi sia utile alla Juve. Cioè, per me Kostic non deve essere visto, no, come un giocatore ma 30 anni, 31, e si può rinunciare a lui. Secondo me deve essere visto comunque come una certezza di questa squadra. Magari inizi la partita con Kostic e poi subentra Ealing, ma non mi cioè, da questo punto di vista non credo sia un qualcosa di che possa stravolgere, no, l'idea della Juve. Quello che dico è che secondo me tra Cambiaso e Ealing ci sono delle diversità. Bisogna capire anche la questione dei piedi, i movimenti, con Chiesa che magari tende ad allargarsi a sinistra. Ci sono delle piccolezze, abbiamo visto che comunque nel corso dell'amichevole è stato provato Ealing Junior da mezzala sinistra, o anche degli sviluppi, no, eventualmente possibili, che si potranno vedere nel corso della stagione con magari altri moduli, perché non ha escluso anche questo Massimiliano Allegri. Però non darei così, non sottovaluterei Kostic, perché Kostic comunque in questa Juve serve, perché è un giocatore che sai bene le caratteristiche, sai cosa ti può dare, e soprattutto dopo un anno in cui fai così fatica nel far gol, il suo equilibrio, no, con le sue caratteristiche ben precise di cross, a questa Juve serviranno sempre. Altro dettaglio che molti sottovalutano in generale, a questo tiro molto potente, Szczęsny, la seconda volta che l'ha detto nella live Twitch di pochi giorni fa, ma l'ha detto anche quando ha fatto una live con Pinsoglie e Perin, che i suoi tiri sono veramente fortissimi. Tra l'altro, se guardate le immagini, no, di Sportiello quando ha parato il proprio rigore di Kostic durante l'amichevole, poi si soffermano su di lui le telecamere e lui fa aia, perché l'aveva presa d'avambraccio e gli aveva fatto male, tanto tira forte. Quindi ci sono delle caratteristiche così importanti che non sottovaluterei. questo è il mio pensiero per quanto riguarda Kostic. Cioè, per un anno un giocatore così equilibrato, così chiaro a tutti, può fare solo che bene. Poi, in prospettiva futura, è ovvio che Ealing ha nettamente margini superiori, anche per caratteristiche atletiche. Sul lungo credo sia uno dei più veloci. Mi piacerebbe sapere, no, tra UEA e Ealing, una bella gara sul lungo di velocità, come sono messi, perché credo siano veramente molto, 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 molto veloci. Giusto in nome del bilancio, dovremmo sacrificare Ealing e Cambiaso. Non ci sono bastati casi Enrico Mann, poi piangiamo, ma ora c'è il progetto giovani. Kostic no, buono, ma solo buon giocatore a trentenne. Siamo costretti anche su Alexandro, poi va molto lungo. Luca da Genova ci dice, insomma, peraltro soggetto, vabbè. Io ricordo a tutti, quando si parla di dignità per il rinnovo dei contratti, Alexandro, il rinnovo di Alexandro è stato comunque una decisione anche di Allegri, che era conscio delle possibilità, no, di presenze. Dopo il rinnovo scattato in maniera automatica, Alexandro non ha più giocato, e ricordo a tutti che la difesa della Juventus è priva di un mancino, quindi per lui è importante, ma per lui era importante lo scorso anno, resta importante. Quindi non diamo colpe ad Alexandro su dignità, questione dell'ingaggio o meno, perché comunque ha fatto la stessa cosa a Cuadrado lo scorso anno, dove rifiuta tra l'altro un biennale, perché la Juve aveva proposto un biennale a Cuadrado, Cuadrado si è preso tutto il suo stipendio, e poi adesso quest'anno ha dato una cifra molto inferiore all'Inter, quando poteva avere un biennale alla Juve. Però insomma, ognuno fa le proprie scelte. Quello che è, saluto Luca, ma io nel senso non voglio creare allarmismo per quanto riguarda Ealing, sto solo dicendo di non come faccio io, per quanto sia il giocatore che vorrei vedere alla Juventus il prossimo anno, essere consci del fatto che possono andare via tutti. E Ealing sicuramente è più facile da comprare in questo momento di Vlahovic. Questo è il mio pensiero, e di tanti altri giovani, quindi insomma vedremo. Cambiaso lo scorso anno è partito dalla panchina, sovrastato da De Silvestri, non è vero, e solo in seguito all'infortunio di quest'ultimo ha giocato titolare. Aveva fantacalcio, stagione senza lode, senza infamia. E ti sei perso solo una cosa, che Cambiaso e De Silvestri giocano in due parti di campo diverse. È partito un po' in stand-by, poi si è preso la corsia di sinistra e non l'ha mai abbandonata. Da gennaio in avanti ha giocato titolare sulla corsia di sinistra. De Silvestri gioca a destra, e a destra gioca Posch e non Cambiaso. Quindi questo è un messaggio sbagliato. È un messaggio sbagliato. Ciao Camillo, ma Cambiaso potrebbe fare la riserva UEA sulla destra, così da tenere Kostic e Ealing a sinistra? Se non sbaglio, Cambiaso è ambidestro. Grazie. No, Cambiaso è proprio destro. Il discorso è diverso. Cambiaso gioca in maniera diversa a destra, perché è una questione di corpo. Dovete magari, quando parlate di Cambiaso, guardare e immaginare un po' Spinazzola, dove preferisce avere con il corpo il suo piede forte, quindi il destro, al centro del campo. Le caratteristiche di Cambiaso sono quelle di scoprire la palla ed entrare dentro il campo, e a sinistra gli riesce bene. Se provi a fare lo stesso movimento col destro, non ti proteggi, perché provo a farvi capire questa questione. A sinistra, con la parte sinistra del corpo, quindi il piede sinistro, riesci a coprire la palla. Eventualmente un difensore non riesce ad anticiparti, perché tu hai la gamba sinistra in avanti e ti porti il pallone con il destro verso la parte centrale del corpo. Se invece sei destro e provi a fare questo tipo di giocata a destra, non ti proteggi con nessuna parte del corpo, quindi tu stoppi con la palla e col piede destro e scopri la palla, in maniera tale che senza coprire il pallone stesso, gli altri possono rubartela in maniera molto facile. E questa è la difficoltà principale di Cambiaso, che lui vuole entrare dentro il campo. Entrando dentro il campo, a destra non puoi farlo perché sei proprio destro, a sinistra sì. Questa è la caratteristica che cambia totalmente il gioco di Cambiaso, che non è un giocatore che ha bisogno della fascia, ma è un giocatore che prende campo in mezzo, e questo porta, no, a vederlo molto spesso giocare a sinistra e non a destra. Infatti rende meglio a destra, e perciò io credo che Cambiaso possa giocare solo a sinistra. A destra è un giocatore totalmente diverso, l'ho visto anche in Under 21 molto più timido, perché fa qualcosa che non sente suo. come Spinazzola, ragazzi, a sinistra, pur essendo destro, ragazzi, ha fatto determinati momenti della sua carriera straordinari. Poi è sempre arrivata la sfortuna a incidere molto, soprattutto nei club, per quanto riguarda le stagioni di Spinazzola stesso. Allora, ciao, chi mi chiama Cani, ma va benissimo il correttore. Secondo me non è che vuoi i soldi di Ealing che si sistemano i conti. No, non so se io o la Juve, non lo so, ragazzi. Io ho detto la mia, nel senso, ci sono giocatori che hanno tantissimi estimatori e che possono portare degli investimenti, e perciò credo che anche Ealing possa portare delle offerte. Mi auguro di no, non voglio aver creato allarmismo, però è uno di quelli della rosa che secondo me ha più possibilità di avere una grande offerta. Fossi un direttore sportivo di una squadra inglese, il primo che compro è Ealing. Se mi dicono porta dei giovani esterni veloci, il primo che compro è Ealing. Questo è perché poi sono convinto che farà qualcosa. Sarà qualcosa di importante, ecco. Per me può ambire anche a squadre più forti di quelle che ho sentito, da Everton, da Aston Villa. Secondo me, ecco, all'Arsenal può far bene. È un giocatore che credo abbia tutto per sfondare anche in Premier League, il campionato migliore al mondo, con quelle caratteristiche. Vado da Fabio e ascoltiamo un messaggio vocale.
Ciao Camillo, buongiorno, è Donato. Non sono solito di far prezzi sul mercato, però una domanda mi sorge spontanea: ma come mai? Ma noi abbiamo solo delle mezze calzette? Come mai quelli degli altri valgono tanti soldi e l'Inter vende Onana a 58 e il Milan vende Tonali a 80 e i nostri, a parte Vlahovic o Chiesa, per 20-25 milioni possiamo darli via? Ma perché? Siamo il supermercato che fa il 3x1 o il 3x2?
Beh, però questo messaggio Donato, con tutto il bene, se non fai neanche i nomi, è difficilmente spiegabile, perché Ealing credo che sia al massimo, non puoi paragonarlo a un prezzo di Onana, portiere che comunque grazie alle sue parate, che non ha preso quasi mai gol in Champions League, è arrivato comunque a giocarsi una finale di Champions, è imparagonabile. Se non fai un nome, e non puoi paragonare una cessione di Onana eventualmente a un nome che ho fatto oggi, Ealing, che può essere Cambiaso, che la richiesta è 20, o non lo so, Rovella, che può avere altre richieste, o altri giocatori. Non è giusto paragonare Onana a un giocatore giovane che magari ha 10 presenze in bianconero. È così, no? Forse, ecco, magari rispetto a Højlund, direi che è andata bello alta, sono stati molto bravi i dirigenti dell'Atalanta, ma Tonali è un altro giocatore che ha fatto una semifinale di Champions, che ha vinto un campionato, è un giocatore che ha valorizzato a pieno totalmente Pioli, e che si è preso il Milan. E invece stiamo parlando di giocatori, quelli della Juventus, che quelli che hai valorizzato sostanzialmente sono i giovani, perché poi Vlahovic non ha fatto una stagione all'altezza di quello che l'hai pagato, perché poi Chiesa viene da degli infortuni e altri giocatori che hai valorizzato non ci sono, per quello si parla dei giovani, ed è impossibile paragonare i giovani a quello che può aver fatto un Onana o un Tonali stesso ad oggi. Non è giusto nell'analisi in generale fare questo, perché insomma, come ingiusto dire 3x2 per chi? Chi è a livello di Tonali che puoi paragonare della rosa della Juventus? Un centrocampista del genere per chiedere 70 milioni? Non ce l'hai, e il prezzo di Vlahovic credo sia paragonabile, debba essere messo allo stesso livello di Højlund. Però Vlahovic viene con dei punti di domanda molto importanti, dalla pubalgia di cui ha parlato Allegri al fatto che non ha segnato. Queste sono cose, cioè, quando si avvicinano agli altri si avvicinano anche in base a quello che hai fatto, e in questa stagione Vlahovic non ha fatto una stagione per dire a qualsiasi prezzo. È ovvio che De Laurentiis adesso ti chiede una cifra spropositata per Osimhen, perché ha fatto una stagione incredibile. Noi, tra infortunio e incertezze, periodo in cui non ha mai fatto gol, non stoppava la palla. È difficile vendere quando non valorizzi al 100% il potenziale dei giocatori su cui hai investito, perciò credo che sia molto ingiusto il tuo messaggio. Poi allora vado un pochettino indietro per leggere dei messaggi. C'è ancora chi ci chiede di Saragama. Ragazzi, Saragama, perché si è cambiata idea nel progetto di Bertolini, quindi Saragama non fa parte della spedizione. Ringrazio Valerio della Tina per i complimenti sulla riflessione che ho fatto per troppi giocatori di piede sinistro. A noi servono uno o due giocatori offensivi di piede destro, perché i destri hanno più scelte. Comunque il destro lo usano rispetto ai mancini monopiede. Sì, sostanzialmente ci dice, cioè, servono giocatori che hanno la possibilità di andare da entrambe le parti. I mancini fanno tutta questa fatica perché non lo usano mai il piede sinistro. Ragazzi, io ho giocato con un giocatore molto più forte di me, ma molto più forte di me, che non avevano piede sinistro, il piede destro, cioè solo mancini non riuscivano a tirare col destro. E questo è un limite di giocatori anche straordinari come può essere Samardzic. Aridateci Antonio Cabrini, forza Juve sempre, Antonio da Malaga. E Antonio, credo che Cabrini non voglia più giocare, ha fatto una carriera straordinaria, credo che in questo momento voglia godersi un po' di riposo e non possa ambire a prendersi la corsia di sinistra, anche perché abbiamo tantissimi giocatori a sinistra. Forse ci serve uno col piede destro alla Cabrini, però credo che Cabrini non abbia voglia di giocare. Poi, buongiorno ragazzi, con la non preparazione del non allenatore, Lukaku cammina. Poi il solito nome che inventa il nostro amico che non si firma, amante di Allegri. Lukaku e Dusan insieme la vedo dura. Chiesa 3-5-2 dove lo metto? No, ma non l'ho detto io, a chiunque tu sia che non ti sei firmato, c'è una versione del Corriere dello Sport, dice sostanzialmente per fare spazio a Lukaku tutti i giocatori dell'attacco, la Juventus, da Ken, addirittura anche Milik si cita, l'importante è far spazio a Lukaku. Per quanto mi riguarda, io credo sia impossibile vedere un attacco Vlahovic, Lukaku stesso, A per caratteristiche, B ripeto, un altro attacco di tutti i mancini, per me non ha proprio senso, non ha proprio senso, anzi dobbiamo iniziare a cercare giocatori diversi che si possano soprattutto ben bilanciare come fanno le altre squadre. Ecco, in questo momento noi non dobbiamo assolutamente rifare gli errori dell'anno passato, un attacco tutto di piede sinistro, pochi difensori mancini, anche lì a centrocampo ben bilanciati, chi di possesso, chi invece è un pochettino più di corsa. Ecco, ad oggi mi piacerebbe tantissimo, tantissimo, tantissimo un bel centrocampista tecnico tra le linee che possa sviluppare gioco, ma di soldi ne abbiamo pochi e aspettiamo ciò che verrà dal viaggio di Giuntoli a Londra per capire se avremo anche delle risorse per poter fare mercato nel miglior modo possibile. Io vedo e saluto anche il direttore in regia, saluto anche il lupo Manuel Moroni, ringrazio Fabio e passo la palla a Claudio Giuliani. A domani, ciao!
Social Club. La Juve vista dai social network e dai club bianconeri.